vogliamo, fratelli, aprire la nostra Bibbia nel Vangelo di Luca, nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Leggeremo dal verso 9 al verso 14. Luca 18, dal verso 9 al verso 14, leggeremo la parabola del fariseo e del pubblicano. E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo». Ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me, peccatore». Io vi dico che questi scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Uno dei temi che Gesù sta trattando in questo capitolo 18 è proprio la vera fede che si deve porre in Dio soltanto. Lui sta parlando, abbiamo nella prima parte del capitolo 18 la parabola del giudice iniquo, poi dopo parlerà di come bisogna accettare il regno di Dio come dei piccoli fanciulli, quindi senza pregiudizi e senza sofisticazioni. In questa parabola Gesù vuole trattare un aspetto fondamentale che lo troviamo espresso nel versetto 9. Uno dei temi fondamentali che troviamo in ogni essere umano, quello di porre la propria fede, che dovrebbe essere posta in Dio, in se stesso e nella falsa convinzione di essere giusto. Questo è il problema dei problemi. Ogni essere umano, in qualsiasi luogo nasca, in qualsiasi religione possa credere, qualsiasi educazione possa ricevere, ha questo problema. Nasce con questa falsa fede di credersi giusto. E badate bene, non è soltanto una convinzione mentale, perché altrimenti basterebbe una semplice dimostrazione, un semplice ragionamento, e l'uomo direbbe: è vero, io credevo, pensavo di essere giusto, ma non lo sono. Ma invece non è così. Il problema non è soltanto mentale, non è soltanto una convinzione mentale, ma è qualcosa di spirituale. Voi avete letto che la scrittura dice che questa parabola era per certuni, che erano presenti probabilmente davanti al Signore, attorno al Signore Gesù, i quali confidavano in se stessi di essere giusti. Non erano semplicemente convinti di essere giusti, ma confidavano, cioè ponevano fede. Il termine greco è proprio il termine che viene utilizzato quando si pone fede in Dio, una delle sfaccettature ovviamente di questo significato, e quindi quelle persone confidavano, ponevano la fede nel loro stesso io. L'uomo, più che essere idolatra, è un egolatra, cioè un adoratore e un servitore di se stesso. E tutto il sistema mondo, tutto il sistema filosofico, culturale, le scoperte scientifiche, qualsiasi cosa che nasce in questo mondo ha come unica finalità l'adorazione dell'io, l'adorazione di se stessi. La fede, che poi porta appunto all'adorazione, a servizio di Dio, l'uomo la pone a se stesso, in se stesso. E quindi l'uomo è portato a adorare se stesso e servire se stesso invece di adorare e servire Dio. Questo ce lo dice la scrittura. Nel capitolo 1 di Romani, al versetto 25, l'apostolo che cosa dice? Dice che gli uomini che cosa hanno fatto? Hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore. E questo è un problema che anche i credenti possono vivere, nonostante abbiano messo fede in Dio, nel vero Dio. Su una maglietta di una ragazza per strada leggevo questa frase: sono pazza di me. È proprio questo lo slogan, è proprio questa la filosofia che troviamo nel mondo e troviamo anche nella Chiesa. Io sono pazzo di me. E guai a chi si permette di toccare il mio io. A volte questo problema è così sottile, è così nascosto che neanche noi ce ne rendiamo conto ed è pronto ad uscire fuori ad ogni istante. È un problema, abbiamo detto, che colpisce anche i credenti. Infatti, se ci badate bene, i personaggi che utilizza Gesù e le circostanze che utilizza Gesù in questa parabola sono emblematici. Perché, parlando del confidare in se stessi di essere giusti, Gesù va a prendere un fariseo, un pubblicano, che vanno nel tempio a pregare? Perché non prendere due re? Perché non prendere due servi? Perché non prendere due agricoltori, due contadini? Perché prendere proprio un pubblicano, un fariseo, che vanno nel tempio a pregare? È emblematico questo. Prima di tutto perché sicuramente tra coloro che stavano ascoltando probabilmente c'erano dei farisei, molto probabilmente. Probabilmente c'erano dei pubblicani, la scrittura non ce lo dice chiaramente. Ma noi possiamo capire che queste figure, questi due personaggi, sono emblematici proprio per lo scopo che Gesù cerca di trattare. Perché? Perché l'uomo naturale e anche il credente, più è devoto, più è religioso, più fa delle cose che abbiano a contatto con Dio, e più si crede giusto. L'uomo soffre proprio questo, e la religiosità è pericolosa per questo. Perché? Perché più crede di fare delle cose per Dio, più sta a contatto con Dio, più sta con la Bibbia sotto il braccio, e più corre il rischio, a un certo punto, di credere e di confidare, non in Dio, ma nella sua propria giustizia. È proprio in quest'ambito che questo problema esce fuori in tutta la sua gravità. Perciò Gesù deve richiamare l'attenzione alla religiosità. Facciamo attenzione alla religiosità, facciamo attenzione alla ritualità, perché corriamo il rischio che da queste cose noi possiamo credere di non essere stati giustificati da Dio, ma che a un certo punto la giustizia fa parte di noi, del nostro DNA, perché noi parliamo di Dio, perché noi abbiamo la Bibbia sotto il braccio, perché noi facciamo le preghiere, perché noi studiamo la scrittura. Vedete, più l'uomo fa dei sacrifici per il Signore, per Dio, o per un fantomatico Dio, che in realtà è soltanto la proiezione di se stesso, e più crede, consolida dentro di sé la fede di essere giusto. Ma se Dio non salva me, chi deve salvare? Io ho una collega al lavoro che parla male di tutti. Parla male di tutti, ovviamente parla in un modo, dice parolacce e quant'altro. Poi è bello perché nel suo candore dice: oggi devo andare in chiesa perché devo cantare nel coro. Adesso, lasciando stare la chiesa cattolica o quant'altro, però vedete come questo meccanismo esce fuori. Io canto nella chiesa, io canto nel coro, io canto delle lodi al Signore, quindi faccio un sacrificio per Dio. Chi è più giusto di me? E l'uomo, credente e non, più si crede giusto, più consolida in sé la fede di essere giusto, che il suo io è giusto, e più si sente in dovere anche di giudicare gli altri. E infatti Gesù, questa parabola è stata raccontata per certuni che confidavano in sé di essere giusti e disprezzavano gli altri. Pensiamo alla mente degli uomini che stavano per ascoltare questa parabola, quando Gesù parla del fariseo e del pubblicano. Che cosa poteva essere successo nella loro mente? Subito, nella mente delle persone presenti lì, si configurava questa equazione: fariseo uguale giusto, a prescindere; pubblicano uguale disgraziato, a prescindere. Noi ci crediamo giusti e quindi crediamo anche di giudicare le persone da quello che fanno o perché appartengono a determinate categorie di persone che per noi sono giuste. Tu sei un fariseo, quindi sei giusto. Tu sei un pubblicano, quindi sei un povero dell'elitto. Tu ti comporti come mi comporto io, allora sei giusto. Tu non fai quello che dico io, quello che per me sembra giusto, allora sei un povero disgraziato. Quanti pregiudizi abbiamo? Stamattina si leggeva proprio nell'epistola di Giacomo, nel capitolo 2, l'apostolo, invece di trattare gravissimi problemi, dice: ma secondo voi Ma non è sbagliato che avete dei favoritismi personali. Quando vedete un povero entrare, lo fate sedere alla fine dell'assemblea. Quando vedete invece il ricco, dici, siediti qua vicino a me. Tutto questo nasce perché noi siamo convinti, siamo così convinti, così fortemente convinti, così pieni di fede in noi stessi di essere giusti. E perciò possiamo dispensare la giustizia sugli uni e sugli altri. Allora, entrando in questa parabola, ecco che Gesù, al versetto 11, al versetto 12, Gesù spiega due atteggiamenti che stanno alla base di chi crede, di chi confida in se stesso di essere giusto, e quindi anche, soprattutto, del fariseo. Il fariseo, stando in piedi, pregava, rileggiamo, al versetto 11, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano». Che cosa vediamo qui? Il primo atteggiamento. Lo sguardo rivolto in orizzontale, agli uomini, agli altri. È facile confrontarsi con gli altri. Anzi, è conveniente confrontarsi con gli altri. Perché? Perché io troverò sempre qualcuno che mi possa autoassolvere. E anche quando lo Spirito, questo lo dico per i credenti, anche quando lo Spirito mette la luce proprio nella mia malvagità, basta alzare lo sguardo al mio fratello che è accanto a me per dire, sì, però io faccio questo fratello non lo fa, quindi sono più giusto di lui. Non è forse vero che noi cerchiamo capri espiatori per poterci autogiustificare? Per poterci autoassolvere? Per poterci esaltare? Magari Dio ci sta mettendo un fratello davanti che si comporta in un certo modo, che mette in luce una mia mancanza, ma noi non ne sentiamo proprio parlare, non vogliamo proprio ascoltare. Noi siamo subito pronti a cercare un difetto in quell'uomo, in quel fratello, che possa giustificare il nostro io. È facile guardare agli altri, è semplice, non costa nulla. Anzi, forse noi siamo campioni in questo sport. È uno sport proprio nazionale, guardare gli altri, confrontarci con gli altri in orizzontale. Secondo atteggiamento, dice il fariseo, versetto 12: io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo. Lo sguardo rivolto alle opere. Lo sguardo rivolto alle opere. Crediamo, questo il mondo lo crede di per sé, ma anche il credente purtroppo fa questo ragionamento sbagliato. Crediamo che la giustizia provenga dalle opere, che sono le opere a farci giusti, e non il contrario, cioè la giustizia in noi ci permette poi di operare secondo giustizia, appunto. Noi commettiamo questo errore. Vedete come siamo bravi a dire: non è per opere, le opere non danno merito, le opere non di qua, le opere di là. Ma sotto sotto, fratelli, guardiamoci dentro, sotto sotto, in fondo, quando facciamo qualcosa di buono per il Signore, siamo pieni di gioia. Sotto sotto, in fondo, quando facciamo qualcosa di buono, pensiamo che quello è riuscito a cancellare tutti i peccati che abbiamo commesso, che ci permette di poter acquistare consenso. Io ho parlato del Signore stamattina, io ho letto due capitoli della Bibbia, io ho pregato un'ora, io ho trattenuto la mia lingua, non ho risposto male a quello, non ho risposto male a quell'altro. Ma chi è più santo di me? Magari non esce così chiaramente nella nostra mente, ma se ci badate bene, a volte proviamo un sottile compiacimento di noi stessi, nascosto nel nostro cuore, che proviene proprio dal guardare le opere. Vedete, questo fariseo sembra tanto più giusto quanto più noi consideriamo le rinunce che ha dovuto fare. Ieri, giovedì, si parlava delle rinunce, giusto? Si parlava delle rinunce. Anche quest'uomo ha fatto delle rinunce. Quest'uomo ha rinunciato costantemente al cibo e ai soldi. Ma si può anche riflettere se queste rinunce siano state superflue o meno, ma sono state delle rinunce. Io digiuno due volte a settimana, io pago la decima su tutto quello che faccio. Quest'uomo ha rinunciato, stava rinunciando costantemente al cibo e ai soldi. Sono delle rinunce, giusto? Ma che differenza c'è tra questo rinunciare e il rinunciare del cristianesimo? C'è una leggera differenza, leggera ma potente differenza. Questa è la differenza. Ogni rinuncia che l'uomo naturale fa, e quindi senza Dio, ogni rinuncia che l'essere umano di per sé con la sua forza, senza la fede in Dio, fa, hanno come unico scopo non rinnegare se stessi, ma anzi adorare di più se stessi. Questa è la differenza. Mentre il cristiano rinuncia per adorare Dio, rinuncia per glorificare Dio, rinuncia perché ha scelto Dio, l'uomo naturale rinuncia perché possa consolidare di più dentro di sé la fede nella sua giustizia. Questo lo possiamo leggere nei Colossesi, leggiamo questi versetti che conosciamo. Colossesi capitolo 2, l'apostolo Paolo temeva che questo atteggiamento potesse entrare anche nella fede sincera dei fratelli di Colosse. Colossesi capitolo 2, dal versetto 20 al 23, dice l'apostolo: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare? Sono delle rinunce queste, giusto? Cose tutte destinate a perire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, reputazione di sapienza, per quel tanto che in esse è di culto volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo. Sì, sono buone, apparentemente, perché uno tratta duramente il proprio corpo, perché ha una certa forma di religiosità, ma non hanno alcun valore e servono solo a soddisfare il proprio io, potremmo aggiungere. Questo è lo scopo. Io posso fare i sacrifici più grandi di questo mondo, ma se credo in me stesso, se ho la fede in me stesso che sono giusto, quei sacrifici serviranno soltanto a inorgoglirmi. E infatti questo che diceva sto fariseo: ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, e neanche come quel fariseo laggiù, come quel pubblicano laggiù. Ah, che soddisfazione poter dire: io non sono come i miei fratelli della chiesa di Villa Cortese, e non sono neanche come quelli laggiù che non fanno questo, non fanno quello, non fanno quest'altro. Nel mio palmarès io ho tutte queste cose: predicazione, evangelizzazione, preghiera, tutte queste cose. Che bello. Allora, qual è la strada per uscire da questo inghippo? Qual è la strada? Che cosa fa Gesù per demolire la fede che ognuno di noi può mettere in se stesso invece di metterla in Dio? Il pubblicano, eccolo qui, versetto 13: ma il pubblicano, stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato verso me peccatore. Che cosa faceva il pubblicano a differenza del fariseo? Se il fariseo guardava gli altri e guardava le sue opere, il pubblicano faceva la cosa più bella di questo mondo: guardava Dio e si confrontava con Dio. Questo è la strada da percorrere. Guardava Dio e si confrontava con Dio. Pensate, un fariseo che conosceva la legge, che stava nel tempio a pregare, stava pregando a se stesso. Un pubblicano che forse era davvero un derelitto, che era veramente forse nella miseria spirituale, parlava con Dio. Era l'unico in quel tempio forse che parlava con Dio e si confrontava con Dio. Questa è la strada: confrontarsi con Dio, non con mio fratello, non con me stesso, con Lui, con la sua parola, avere la sua stessa visione. In macchina ieri si diceva con un fratello: Dio vorrebbe parlarci sempre nel mondo, ogni giorno che andiamo a lavorare, vorrebbe dirci tante cose, vorrebbe davvero farci salire al suo posto e farci guardare le cose come le guarda Lui, ma noi non lo ascoltiamo. Non lo ascoltiamo. Siamo così presi da noi stessi che non ascoltiamo Dio. Guardare a Dio, che cosa ha comportato nella vita, nell'esperienza di questo pubblicano? Che cosa guardava, cosa vedeva il pubblicano confrontandosi con Dio? In primo luogo, vedeva l'ira di Dio su di lui. Che cos'è l'ira di Dio? Il nostro Dio non è soltanto un Dio d'amore, di benevolenza, ma nella sua benevolenza e nel suo amore c'è anche l'ira. È qualcosa che alla mente umana sfugge, ma è così. Che cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio è l'espressione di ciò che il peccato comporta in Dio. È proprio la manifestazione di quanto per Dio il peccato sia odioso, abominevole, veramente qualcosa di che non si può descrivere. il peccato, tra virgolette, colpisce Dio, e questo colpire viene manifestato proprio nella sua ira. Se Dio non si adirasse per il peccato, vuol dire che non il peccato in lui, per lui non è niente. L'ira è proprio la manifestazione di Dio, di quanto il peccato sia abominevole, sia odioso, sia offensivo per lui. E che cosa vedeva quindi il pubblicano? Vedeva che, altro che essere nella giustizia, vedeva un Dio perfettamente santo, perfettamente giusto, che era adirato per il suo peccato, contro il suo peccato. E allora questo ti porta a parlare di te stesso non con tanta facilità. Quando tu hai visto la faccia di Dio adirata verso i tuoi peccati, verso il tuo peccato, questo non ti porta più a scherzare. Non ti porta più a dire con il sorrisino, siamo deboli, sì, il peccato. Questo ti porta a soffrire, poi lo vedremo più avanti. Ti porta a non essere più così facilone con il peccato. Nel libro delle Lamentazioni, il capitolo 3, versetto 1, il capitolo che citiamo sempre quando parliamo delle compassioni di Dio, quel capitolo comincia con un versetto straordinario. Geremia dice: io sono un uomo che ha veduto l'afflizione di Gerusalemme sotto la verga del suo furore. Geremia sta dicendo: io ho visto qualcosa che non si toglierà mai dalla mia mente. Io ho visto Dio adirato contro il nostro peccato e ho visto quello che ha fatto Dio per punirci per i nostri peccati. Io ho visto questa cosa e questa visione non si toglierà mai dalla mia mente. È vero che poi, grazie a Lui, la sua ira ci porta al ravvedimento, ma guardare un Dio che è avverso contro di me perché sono nel peccato è un'immagine, fratelli, che noi non dovremmo mai più dimenticare. Non dovremmo mai più scordare. È vero che siamo stati salvati dall'ira, ma io non me lo devo dimenticare mai che un giorno Dio si è mostrato in tutto il suo furore contro il mio peccato. La seconda cosa che vedeva questo pubblicano, che cos'era? La sua condizione di peccatore. Altro che buone opere. Signore, come cosa dice? Io non posso neanche alzare lo sguardo. Signore, non ti posso offrire niente. Non posso fare nessuna opera per poter uscire da questa condizione di peccato. Non posso fare niente per poter aggiustare, abbellire, agghindare il mio io. Non posso farci niente. Questa condizione è qualcosa che mi rende schiavo. Certo, noi siamo stati liberati, ma dovremmo avere questa convinzione dentro di noi. Signore, non posso fare niente. Non ho la forza neanche di alzare lo sguardo a te. Quest'uomo si batteva il petto. E questa terza cosa è molto importante. Lui, battendosi il petto, che cosa stava mettendo fuori? Stava mettendo fuori la sofferenza per questo stato di cose. Io soffro per questa situazione. Il mio io mi dà dolore. Il mio ego mi fa soffrire. Perciò non posso più confidare in me stesso. Perciò non ho più la voglia di confidare in me stesso. Il vero credente, volete veramente conoscere chi conosce Dio? Chi conosce Dio è un uomo che è nauseato da se stesso. Perché? Perché ha visto l'ira di Dio su di lui, perché ha capito che è un peccatore e ha sofferto per questa condizione. Io non voglio più soffrire così. Io non voglio più vedere il Dio avverso a me. E quindi ogni cosa che mi permette di confidare in me stesso, io la rigetto a priori. Io voglio andare via, voglio scappare lontano da me stesso. Questo dovrebbe essere il sentimento dei credenti. E allora dice il Signore Gesù, e concludo: questi andò a casa giustificato. Questi sono i giusti. Questi sono veramente i giusti. Coloro che abbassano loro stessi. Coloro che esaltano Dio. Ma quell'abbassare noi stessi, vedete, non è qualche cosa che facciamo noi. Perché rischieremmo di essere, anche in questo caso, di confidare sempre di più in noi stessi, anche se ci abbassiamo, la falsa umiltà. No, ma io non sono niente. Anche in questo modo correremo il rischio di innalzare noi stessi. La parola ci dice, nelle prime epistole di Pietro, a capitolo 5, dice l'Apostolo, dice: sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. È Dio che ti permette di abbassarti ed è Dio che ti permette di innalzarti. È sempre Dio. Lo sguardo deve essere rivolto verso di Lui. Questo è l'unico modo per poter essere giusti e giustificati in Cristo Gesù. Amen. Amen.
Signore, grazie davvero con tutto il nostro cuore per questa pagina così